perché si tratta di riflettere su una questione importante, quella del segno, in pratica della semiotica, la semiotica di Sant'Agostino. Un fine settimana in cui non sa cosa fare, no? Potrebbe scrivere un breve saggio sulla semiotica in Sant'Agostino, che è un bel modo di passare il fine settimana in allegria e divertendosi. No? Perché la questione del segno, della tripartizione del segno, pare sorgere, nascere almeno così come viene pensata generalmente, con Agostino. No, la tripartizione del segno. Madre, figlio, spirito. Ora, certo, c'è questo aspetto di Dio, del padre, del figlio, eccetera, che è l'aspetto folcloristico, va bene, cioè Dio, il figlio, le madonne, tutte le cose, no? Ma ciò che a noi interessa è invece e invece intendere la questione del segno che nasce con Agostino e poi prosegue fino al giorno d'oggi con la tripartizione che è sempre presente, sempre. Mentre, e lo vedremo a breve, la tripartizione non esisteva prima. Potremmo dire intanto che la tripartizione sorge dalla necessità di mantenere separate le tre persone in Agostino, no? Stesso Bayer-Valtes ha insistito tantissimo su questo aspetto, sul quale insiste a sua volta Agostino, no? Mantenere separate le tre cose, le tre persone, stessa sostanza però separate. Ora, il segno, così come è inteso nella teoria del segno, che poi vedremo che probabilmente più che teoria del segno si tratta di dottrina del segno, perché il segno mantiene la tripartizione. A che scopo? C'è sempre, anche nella semiotica, no, la tripartizione, il triangolino, la tripartizione di De Saussure, no? Significante, significato, referente, poi enunciato, enunciazione, enunciato e riferimento, le varie tripartizioni, quelle di Ogden e Richards, quelle di Jacobson, ognuno ha il suo triangolino, poi ci mette il nome che preferisce lui, va bene, cambia niente, il triangolino c'è sempre, che è sempre quello che dice a Dio sulla base, da lì si parte, cioè della Trinità, dalla necessità di stabilire e di mantenere la Trinità. Ora, ciò che a noi interessa è vedere se la teoria del segno cosiddetta, dalla quale sorge la semiotica, in particolare la De Saussure, mantiene la stessa forma della Trinità e soprattutto la stessa necessità di mantenere separati i tre elementi, nel caso di Saussure, significante, significato, referente, o enunciato, enunciazione, enunciata, quello che vi pare, non cambia niente. Perché se fosse così, allora tutta la semiotica, cioè buona parte di tutto il pensiero contemporaneo, a maggior ragione ci apparirebbe teologico, una teologia. Dicevo che la tripartizione ha prevalentemente questa funzione, e adesso vediamo perché. La funzione di mantenere separate, separati questi momenti, persone, quello che è. Perché apparentemente questa tripartizione la troviamo anche in Aristotele. Dynamis, energia, intelechia. Ma qual è la differenza fondamentale? Dynamis, energia, intelechia. Ora, consideriamo l'entelechia nell'accezione, nel modo in cui la pensa e la pone Heidegger, no? Che la scompone, en, theos e kein, ciò che ha il compimento, ciò che è compiuto. Ora quindi verrebbe da pensare che Aristotele abbia posto sì dynamis, energia, no? Significante, significato, ponendo però questi due elementi come ciò che indica il compiuto, ed è compiuto nel senso che la dynamis non c'è senza l'energia e l'energia non c'è senza la dynamis, cioè non possono essere separati, se li separo scompare tutto. Il fatto che questi elementi, questi momenti, non possano essere separati in nessun modo, ecco, questa è la differenza sostanziale tra il pensiero teoretico e il pensiero religioso. Il pensiero religioso ha bisogno della separazione. Cioè ha bisogno che ciascun elemento di questa tripartizione sia quello che è. E così il segno, il referente, per esempio, prendiamo adesso su, no? Alberello. Alberello funziona da garanzia che il significante e il significato siano quello che devono essere. Il significato, lui, il significante, lui lo indica come l'immagine acustica, no? Cioè l'immagine del suono, il suono è quello, se dico libro, non dico un'altra cosa, questa è l'immagine acustica, cioè la forma, no? Del suono. E il significato naturalmente è ciò che questa forma dice. No, il famoso legging, sì, se dico qualcosa. Un significante deve dire un significato necessariamente, non li posso separare, non sono identificabili uno senza l'altro. Ora, l'alberello qui serve, quindi il terzo elemento, e ha una sua funzione. Perché senza l'alberello si potrebbe chiedere, si sarebbe potuto chiedere, cosa pure prima, di cosa stiamo parlando? Ecco il catatinos. No? Di cosa stiamo parlando se non c'è un riferimento ultimo? Se non c'è quindi un qualche cosa che mette in relazione i due e li fa stare dentro la relazione. Agostino, che a un certo punto lo vedremo, parla dello Spirito Santo in termini strani, perché non ne aveva mai parlato prima, e cioè come la relazione tra padre e figlio, più né meno, ciò che li tiene insieme. E qui la questione si fa complicata, molto complicata.
Non so se sto cambiando il discorso, però
ma no.
È una cosa che mi,
sì,
che mi interroga. Qual è l'esigenza che si è avuta al punto da immaginare una Trinità? No? Cioè, qual era il bisogno per cui si è inventata questa cosa?
potremmo dire che la necessità logica
penso che mi potrebbe far intendere anche il passo successivo, quello che sta
quello complicato.
Qual è il pericolo? Andiamo dall'altra parte, ma qual è il pericolo connesso con il linguaggio? Il pericolo è che il significato non sia un gioco. No? E cioè che ciascuna parola possa significare qualunque altra. E quindi non sia possibile stabilire nessuna verità. Ora, questo pericolo, che è stato un pericolo per Agostino, lo avverte in effetti forse per primo il problema del linguaggio, già nel Magistro, no? Cerca di risolvere il problema. Nel De Magistro in fondo qual è la questione? C'è significante, significato, dire ciò che il dire dice, è Dio che fa da garante, perché se no, appunto, come dicevo prima, De Saussure si sarebbe potuto domandare ma di cosa stiamo parlando, senza una garanzia. E allora, può pensare così, il problema del linguaggio, significante, significato, e Dio. Ma Dio qui funziona anche da relazione, come ciò che tiene insieme queste due cose. Come se tra significante e significato, tra dynamis e energia, ci fosse una relazione. Ma c'è? Chi lo stabilisce? Vengono in mente le parole di Coso, di Aristotele, no? Non c'è nulla al mondo che possa garantire un'inferenza se ha allora che ci sia un passaggio effettivamente tra l'uno e l'altro, cioè ci sia una relazione. Devo pensare che tra questi elementi ci sia la relazione, lo dice anche Grémas da qualche parte. C'è l'enunciazione, c'è l'enunciato e poi la relazione che tiene insieme i due. E qui ecco la questione complicata. Ma siamo sicuri che ci sia una relazione che li tiene insieme? Oppure no? Difficile a dirsi. Certo, posso stabilirlo, vabbè, posso fare quello che mi pare, ma posso argomentare una cosa del genere? Perché il terzo elemento qui serve per garantire che il linguaggio sia possibile. E naturalmente chi lo garantisce è sempre soltanto Dio, oppure l'alberello. C'è qualche cosa che da fuori, significante e significato, garantisca il tutto. Perché se no, significante e significato, dynamis e energia, lasciati da soli, diventano la stessa cosa. E non sono più né separabili né individuabili, sono lo stesso. Parlando di significante parlo necessariamente di significato e viceversa. Ma allora a questo punto è la domanda che così per finta ponevamo in bocca adesso su diventa tragica. Di cosa stiamo parlando? Abbiamo un riferimento, qualcosa che ci garantisca che ciò che diciamo corrisponda a qualcosa? O corrisponde a niente? La
la teoria del segno pare avere questa funzione già in Agostino. Tenga conto nel breve saggio che scriverà di settimana, no? Già in Agostino questa tripartizione ha la funzione, con il terzo elemento che è lo Spirito Cosa, lo Spirito Santo, no? Di tenere in fondo insieme, perché è la relazione tra i due, ciò che li tiene insieme, ciò che dà una ragione per cui questi elementi sono insieme, quei due. Che il problema è sempre il problema del linguaggio, cioè del fatto che ciascuna cosa, per poter essere ciò che è necessario che non sia ciò che è. Cioè il significante, per essere tale, necessita del significato. Il significato non è significante in quanto è in molti. È il problema dell'uno dei molti, sempre, naturalmente, non siamo mai usciti da lì. Se metto insieme l'uno e i molti, chi mi garantisce che tra l'uno e i molti c'è una relazione, che quindi posso metterli insieme, cioè dall'uno posso passare ai molti e viceversa? Chi è che mi garantisce che sia possibile entrare una cosa del genere, cioè che sia possibile parlare? E questo è il dramma, in fondo, appena accennato dai presocratici, Eraclito, spesso Parmenide in parte, con Nassimandro, appena sfiorato, come se avessero visto la cosa, ma poi se ne sono ritratti, perché è una cosa di una tale devastazione che non è neanche immaginabile. Ora però, per tornare alla teoria del segno, il segno ha questa virtù. Naturalmente ci sono i due elementi, no? Annunciazione, enunciato, significante, significato, quello che è, e poi un terzo elemento che li tiene insieme, che garantisce che questi due elementi stanno insieme. Aristotele aveva visto la questione che accennavo prima rispetto all'inferenza, no? Cosa garantisce che ci sia questo passaggio da un elemento a un altro? Per Zenone era impossibile aver fatto. Però viene, direi quasi naturalmente, mettiamolo tra virgolette, da pensare. Vuole che accendiamo un po' di riscaldamento, Sandro? Tra l'altro si è ammalato adesso, anche Sandro mi starnutisce. Un'aspirina. Il problema è questo, quello dell'uno e dei molti. L'uno e i molti. Ci sono entrambi, perché se dico necessariamente qualcosa, non posso sottrarmi a una cosa del genere. Ma sono in relazione queste due cose. In che modo sono tenute insieme? Da che? Come? Perché? Ecco le domande fatidiche per le quali non c'è risposta praticamente. Nessuno si è mai neanche accordato a formularla. Eppure è una questione con la quale dobbiamo fare i conti a questo punto. E ce la suggerisce in fondo Agostino con la questione del segno, della sua tripartizione, giustamente sanno lì perché questa tripartizione, cosa serve? Apparentemente a niente.
Non può capire che si deve personalmente a dare l'unicità significato.
Ebbene sì, se l'alberello è lì, ben piantato con tutte le sue parole,
vuol dire che significa quello.
Esatto.
E non altro.
Esatto, e non una macchina da scrivere. Certo. qui è quello che in fondo garantisce, lo accennavo prima, dell'unicità del significato. Il significato è questo, è l'alberello di tutte le sue forme.
Quindi l'idea di Dio è l'idea del significato ultimo.
Sì. Non si va. E fine cosa? Questo lo diceva già Plotino, no? Oltre all'uno non c'è nulla, già l'uno è ineffabile, indicibile in tutto quanto. C'è qualche cosa oltre l'uno, perché sarebbe qualcosa che a questo punto è più grande dell'uno, e questo non è pensabile. E questo ci rimanda in qualche modo, almeno indirettamente, alla questione che lei poneva prima, Sandro, della ragione. La ragione è sorretta da una verità. Come dire, c'è la ragione che utilizziamo, no? Ma c'è la ragione che sta da qualche parte, no? Che garantisce che i ragionamenti che facciamo siano corretti. E questa ragione che illumina, no? L'illuminismo, questa ragione è quella che garantisce, e qui torniamo sempre alla necessità di qualche cosa che garantisca il linguaggio, e cioè che sbarazzi della impossibilità connessa con il linguaggio, e che quindi dia almeno l'illusione del fatto che quando parliamo di qualche cosa, sappiamo di cosa stiamo parlando, o meno, no? E che quindi non vaghiamo nel nulla assoluto, ma abbiamo dei riferimenti precisi. Come diceva, mi ricordo, quel tale, la verità non sappiamo quale sia, ma una verità ci deve essere, bisogna solo cercarla, in fondo alla posizione di Popper. La verità c'è, dobbiamo provarla, ma c'è. Chi te l'ha detto? E lo pensano perché in effetti altrimenti non è possibile stabilire niente. E ci si trova in quella posizione di Eraclito, una posizione nefasta, per cui ciascuna cosa sorgendo di lego. Ma se ciascuna cosa sorgendo di lego, come la afferro, come la stabilisco, come la utilizzo per poter essere una qualunque cosa inutilizzabile, c'è la necessità di una referenza, di un riferimento. Dio, l'alberello, l'uno, quello che più vi piace. Ma solo così è utilizzabile. Quindi è una cosa che, come dire, ha la sua ragione in fondo, anche in superficie. Perché senza questa verità che fa da sfondo, che non esiste ma che si suppone faccia da sfondo,
non è possibile dominare nulla.
Non è possibile dominare nulla? No. Non è possibile dominare assolutamente niente e non è possibile stabilire alcunché, determinare niente. E quindi per poter parlare, no? Quindi affermare qualche cosa, sappiamo che parlando, come sto facendo in questo istante, si affermano continuamente cose. Ciascuna di queste affermazioni si presuppone che abbia una sua ragione. Quale? La sua verità. E cioè che in fondo descriva uno stato di cose, cioè descriva l'alberello. Oddio, secondo le case. E quindi per tornare alla teoria dei segni, la teoria del segno è una teoria che dà un'impostazione apparentemente logica alla teologia, perché mantiene il tre, cioè mantiene quello del terzo elemento che garantisce che ci sia una relazione tra i due. Pensate a Aristotele, Dynamis e Energeia, c'è una relazione tra questi due? No, non c'è. Non c'è perché ciascuno dei due è simultaneamente l'altro e non può essere in relazione con se stesso. Cioè, sì, possiamo anche pensare così, si tratterebbe a questo punto di ridefinire il concetto di relazione, naturalmente. No? Relazione, relatum, composto da re e ferro. Ferro, testum, latum, ferra. Ricordo in latino. Relatum utilizza il participio passato di ferre. Latum cioè portata, riportare, qualcosa che riporta qualche cos'altro. In definitiva non è nient'altro che un rinvio. Dire riferimento, dire rinvio, etimologicamente è la stessa cosa. Ma la cosa in Aristotele, almeno letta così come in qualche modo già suggeriva Heidegger, va molto oltre, perché posso mettere la dynamis in relazione all'energia quando la dynamis non può essere determinata sempre energia? Come faccio? Occorre che i due elementi siano determinabili per dire che sì, sono in relazione. Chi è in relazione? L'energia insieme con la dynamis. Ma se questi due elementi, ciascuno dei due, non è determinabile perché è simultaneamente l'altro, metti in relazione cosa con che cosa? Questo è il problema serissimo che c'è, sono delle perplessità. No, prego, prego. Tenga conto che il fine settimana... Perché è lì che deve insistere lei, San, questo fine settimana qua, no? Sul fatto che scrive questo saggio di teoria del segno in Agostino, che sarà sicuramente al di sopra, magari qualcuno ci ha pensato, la segno anche in Sant'Agostino, non è una cosa così eccezionale, sicuramente non ha inteso nulla di tutto ciò. Semplicemente hanno rilevato la presenza del segno, no, ripartito già in Agostino e va bene, sono tutti contenti.
Ha maggior ragione.
È una conferma, no, anche Agostino.
Era forzativa.
Esatto, Agostino, quindi siamo nel giusto.
Barra della Chiesa.
Ma il problema della Trinità sorge da lì ed è rimasto nella teoria del segno esattamente allo stesso modo. Ci sono due elementi e uno, il terzo, che li tiene insieme.
Anche uno dei problemi della Trinità è stato proprio quello di evitare che Cristo fosse considerato uomo.
Sì, era la cosa, nella sia di cosa mi si chiama. La memoria. Vabbè. Non era mai il vescovo.
No, non era Origene.
Eh?
Origene.
Beh, erano più di uno che aveva avuto questa pensata qua. Perché è uomo, perché è figlio di una donna, sarà uomo, quello deve essere. Non è neanche tutti torti. Certo, sì, se è uomo non è Dio, ma già Agostino nel suo libricino sulle eresie mette in guardia da questi errori.
Sarebbe stato un profeta qualunque.
Già quel testo di Agostino sulle eresie.
Sì, piccolino.
Sì, sì, però mette in guardia da alcuni problemi che si possono, da alcuni errori teologici da non commettere, che se no sono... vedere, adesso mi leggo quel saggio di Push, quel libricino, ci sono tre saggi, i primi due li ho letti, invece quello di Push che ancora non ho letto, su manicheismo e gnosticismo, che hanno molto in comune. E in Mani c'è fatto questa separazione, no?
Bene del male.
Bene del male, sì, certo. E cosa volevo dire? Ecco, la teoria del segno ha sempre questo. C'è un problema, che in effetti Grimas sottolinea che c'è l'enunciazione, c'è l'enunciato e poi c'è la relazione tra i due, che garantisce che ci sia una connessione tra l'enunciazione e l'enunciato, tra significante e significato. Ma come già aveva inteso Aristotele, non c'è niente al mondo che garantisca una cosa del genere. E se non c'è, allora non c'è effettivamente relazione tra significante e significato, perché non c'è neanche l'alberello. In effetti, per un bruco che non parla, non sappiamo, e così entra a dire un sacco di cinese, che potrebbe essere uno in meno, uno in meno, ecco. No? Non c'è l'alberello, non esiste. Noi abbiamo inventato il concetto di esistenza per via del fatto che c'è il legen e c'è il ti, c'è il qualcosa. Se diciamo qualcosa, questo qualche cosa è ciò che ci ha allontanati irrimediabilmente da quella cosa che chiamiamo natura. Chiamiamo natura perché non sappiamo cosa sia. Ma ci ha allontanati in modo irreversibile. Da quel momento in poi, che abbiamo iniziato a parlare, noi siamo noi, quella cosa è quella cosa. Cioè è sorto il qualcosa, che per noi mai non c'è qualcosa. Il qualcosa, cioè qualcosa che non sono io, no? Un qualche cosa da cui poi è partita la scienza, è partito il sapere, la conoscenza, tutto quanto, a ruota. Ma senza questo ti, senza questo qualcosa, non c'è neanche il legame naturalmente, quindi non c'è la parola, effettivamente, e il bruco non è provvisto di parola. Solo che non c'è neppure, a questo punto, così appare, il kata. No, infatti è Platone che ne parla, non ne parla Aristotele di questo catartimos, cioè dire qualcosa in relazione a qualche cos'altro, che a questo punto occorrebbe rivedere bene dove che ne parla Platone, il Fedro mi sembra, Fedro? Non so,
non lo ricordo, non memorato per il momento, sulla punta delle dita tutti gli altri.
No, mi dà un dolore,
se ne faccio una ragione.
Passerò il fine settimana in lacrime. Ecco, lo dice Platone, non Aristotele, perché questo kata tinos, kata verso, no? Tinos è qualche cos'altro. È necessario a questo punto, perché già il ti è qualche cosa, e se è qualche cosa è già necessariamente connesso con qualche cos'altro. Questo catatinos non serve a niente. Infatti, come dicevo, questo opera non parla. È Platone. Per Platone allora si può intendere, cioè dico qualcosa in relazione all'idea. Ecco, allora sì. Allora ha un senso per Platone. Però in effetti, leggenti catatinos, perché questo catatinos? Sì, certo, in relazione a qualche cos'altro, ma già il tic è l'essere, il dire in relazione a qualche cos'altro.
Scusa. Sì, catechismo non serve per determinare chi.
Questo sarebbe un problema. Sarebbe un problema perché a questo punto lo determina circolarmente, tornando indietro, compiendo quell'operazione che i greci chiamavano episprope e che Hegel chiamava tribù, no? E che era caratteristica del discorso religioso, il ritorno. Che qui sia eterno, provvisorio, cambia poco. Ma è sempre un ritorno, cioè un ritornare, cosa che in Aristotele, rispetto all'entelechia, cioè a questo compiuto, non c'è nessun ritorno. A che cosa ritorno? Alla dynamis? Dynamis non è altro che l'energia, e l'energia non è altro che la dynamis. Come ritorno? Non mi sono mai allontanato, per così dire. Non c'è nessuna possibilità di ritorno, infatti per il greco antico questo ritorno non è che ci fosse molto presente, dai presocratici, poi su Cristo almeno non se ne occupavano, ma neanche il Parmenide, cioè il ritorno a che cosa. Il ritorno viene stabilito e istituzionalizzato da Plotino, allora sì, c'è il ritorno all'uno.
Già da Platone con l'idea.
Sì, sì, con la reminiscenza, sì, sì, c'è già in Platone un...
una parte del già.
Vedi che si ricordano.
Non mi hai detto, ho detto che non ho quello punto delle dita, tutto qua. Cioè,
e questo ci addolora, abbiamo detto, ma
però questo Dio.
Sì, sì, certo, si ricorda dell'idea, no, che ha avuto prima di diventare materiaccia qualunque.
È come dire, se io dico qualcosa, c'è un riferimento all'idea che torna lì dietro.
È vero quello che dice, e in effetti è già il primo abbozzo di una teoria del senso. Perché in questo caso il terzo elemento, no, è l'idea. E quello fa la parte dell'albero, o di Dio, o dell'uno, quello che mi pare. È il primo abbozzo, nel senso che già lì, no, l'idea ha questa funzione, garantire che questa sia una penna, questo sia un ambientale, questo è un accendino, quello di Cesare, che senza Platone non potremmo sapere.
E soprattutto è importante perché incomincia questa cosa per cui il referente è fuori, è al di là,
esatto, è trascendente,
è trascendente,
non si vede, non si può toccare, non si può conoscere,
è nell'ideogramma,
esatto, non si può argomentare, è lassù, dove è lassù, esatto, in Aristotele no, questa fantasia non c'è. Infatti Raffaello vede Aristotele con la mano aperta verso il basso, cioè teniamoci a ciò che sappiamo, a ciò che abbiamo a disposizione, anche l'altro con i piedi che punta verso le stelle. E allora sì, con Platone si pongono le basi per una teoria del segno, che ha bisogno del terzo elemento, di un elemento che funzioni da garanzia, perché l'idea è quella che mi garantisce che se dico qualche cosa, questo qualche cosa è quello che è, perché c'è l'idea che lo garantisce. Citi questa cosa qua, un breve saggio sul
è un po' quello che diciamo sempre, il pensiero occidentale nasce con Platone.
Sì, apposta cosa Nietzsche ce l'aveva morta con Platone, responsabile della metafisica, è vero, è lui che ha inventato la metafisica, di sicuro non Aristotele, che anzi ha messo fortemente in discussione, nonostante che sia rimasto celebre nella storia come l'autore della metafisica, che non è.
Cassare che esiste molto sulla questione della relazione.
Chi è?
Cassare.
Ma sì, la relazione già negli anni 70 andava fortemente di moda con lo strutturalismo. Ciascuna cosa è all'interno di una struttura perché è in relazione ciascun elemento con tutti gli altri. Questa è la nozione base di strutturalismo, di struttura, un insieme di elementi dove ciascuno dei quali è in stretta relazione con ciascun altro, no? E quindi non può togliersi senza un elemento, senza che si modifichi la struttura. Questo è il concetto base dello strutturalismo. E qui la nozione di relazione in quel caso era fondamentale, perché appunto quella che teneva insieme tutto quanto, che dava un senso a tutto quanto. Ponendo ordine e sinergia così come abbiamo posto prima, non c'è questa relazione, perché non ci sono gli elementi. Per avere una relazione io devo poter avere determinati gli elementi della relazione. Se metto in relazione A con B, se A e B devono essere determinati in un qualche modo, no, cosa metto in relazione? Niente. E allora c'è la relazione? Certo che c'è, abbiamo inventato, che problema c'è? Così come la verità sistemica, così come Dio, come Lui, abbiamo inventato tutto, siamo un grande inventore. Non abbiamo inventato la macchina da cuore. Non c'è che cosa, molto più corposa.
Quindi la questione, diciamo, in ballo è l'esistenza o meno del referente.
Sì. Sì. Perché se non ci fosse, che facciamo senza referente? Dobbiamo inventarlo. Ma un referente di quelli importanti, mica un referentino così.
Credo proprio.
Ecco. Dio. Chi meglio di lui fa le garanzie? Gli antichi in effetti non si ponevano la questione in questi termini. Ora è vero che noi non possiamo più pensare come pensavano gli antichi, questo Heidegger ce l'ha insegnato lungo in largo, perché dopo 2000 anni di cristianesimo noi siamo avvezzi, addestrati a pensare in un modo che allora non esisteva, e quindi non possiamo più pensare come pensavano. Allora è inutile che ci cerchiamo di affaccendarci, non lo possiamo fare. Però bisogna tenere conto rispetto alle cose che hanno detto, scritte, lasciate, insomma, che questa questione del segno non era presente, non c'è il terzo elemento. Si compare in Platone con l'idea, ma trovatemelo per esempio in Aristotele, in Eraclito, in Parmenide, Anassimandro, l'Apeon, Democrito, trovatelo il terzo elemento, non c'è.
Invece adesso una questione legata alla paura,
la paura.
La questione del
recente 90.
Circa 90, è certo molti problemi.
Credo che siamo tanto lì.
Sì. Però in effetti la questione del referente, del riferimento, eccetera, ha a che fare con la questione della paura. Perché quello che si teme moltissimo è quello di non avere una garanzia.
Certo.
No? Ma questo è anche proprio lì.
Un dramma che si sta consumando. Lei è.
Sì, io sono
Certo.
Pratico.
No, mi sembrava la questione del referente, che anche a livello analitico, che insomma la si ripresenta moltissimo.
Certo, mai sono fatti di paura.
Quello che solleva dalla paura è trovare
la pace nel lupo.
Mi veniva da dire il nuovo padrone, no?
Sì.
L'esigenza di un padrone nasce dalla paura. Politicamente, quando ci sono momenti molto...
Cerca l'uomo forte,
di paure, eccetera, si cerca l'uomo forte che fa questo. Ma Trump si da questa funzione, effettivamente.
Ci sei grata su questo, ci sei grata su questo.
Ecco, si stacca.
Vieni via tutto. Sì, diceva scusa.
No, siccome tempo fa lei ha fatto un riferimento alla questione della paura, no?
Sì.
E poi legato le due cose, no? Cioè, la questione della, di questa necessità della garanzia, da dove viene? Dalla paura di un certo senso di non gestire il linguaggio in qualche maniera.
Sì. Se il problema è sempre il linguaggio. Aveva torto. Cosa? Wittgenstein, non esistono problemi filosofici, esistono solo problemi logici. Non è vero, la logica non fa nessun problema, basta non interrogare i fondamenti, poi non c'è problema con la logica.
Ma anche la logica è subentrata in qualche maniera proprio per arginare,
sì.
No?
Sì.
Quello che di fondo c'è, che
è il relativo di Aristotele. Finalmente stabiliamo come stanno veramente le cose. Poi la cosa sono andata, hanno preso un'altra piega, però l'intendimento era quello.
Bisogna pensare perché questa paura, poi tutto sommato, visto che i greci, diciamo, almeno non sembravano, ma sì, avranno avuto i loro magari, ma...
Beh, sì, la paura dell'ignoto, la paura del sconosciuto, cioè dell'indominabile, dell'ingestibile, dell'ingovernabile, che in fondo è soltanto un modo di manifestare il proprio disappunto di fronte all'incapacità o l'impossibilità di dominare qualcosa. La reazione che si ha di fronte a questo la chiamiamo paura. Possiamo chiamarla tutto. Abbiamo chiamato a paura, va bene. Ma la paura è di fronte all'ignoto come termine generale, no? Ma qualche cosa che quindi non so gestire, non so controllare, perché appena so che cos'è, la paura scompare, no? Come diceva, appena so gestirla, cioè, era solo quello. No? Mi sento un gran blocco, Dio, che è successo? Era solo un tuono. Oggi ne ha fatto due o tre qua.
Fatto temporale, visto? Adesso sto respirando.
Tutto questo ci ha portati a considerare che la teoria dei segni è in effetti una dottrina del segno, perché prevede la dottrina della Trinità. E cioè che ci sia un terzo elemento che non si sa da dove arriva, che non è gestibile, però c'è e tiene unite le cose in modo che abbiano un senso e quindi siano gestibili. E che così come l'ha posta Aristotele, così come Heidegger ci ha mostrato, ci ha mostrato come è preferibile leggerlo, e allora non c'è nessuna possibilità di gestione, perché non c'è una relazione che li tiene insieme, perché non c'è qualcosa che li tiene insieme, perché sono lo stesso. E questo è il loro compimento, questa è la stessa cosa. Entre chi è? tutta la, ogni teoria del segno da questo momento in poi si è sempre fondata sulla tripartizione, su tre, sempre. Perché anche il manicheismo, adesso poi leggerò, vi farò poi un resoconto, un resume, un epitome.
Ma quelli?
Sì, quello.
Come si intitola?
Come si intitola? Manicheismo, gnosticismo.
Gnosticismo
e manicheismo, va bene. Anche il manicheismo, no? Si distingue nettamente il bene dal male, e Dio non può aver permesso il bene, quindi non è quello che dicono loro. Ma questa distinzione tra bene e male ha comunque un terzo elemento di riferimento, quello che mi consente di stabilire ciò che è bene e ciò che è male, o di dividere il bene dal male. C'è il terzo elemento, sempre. Ma c'è inesorabilmente, direi strutturalmente, c'è bisogno di questo terzo elemento, anche parlando così, c'è bisogno del terzo elemento che idealmente garantisca che ci sto dicendo qualche cosa anziché assolutamente nulla. Si tratta di tenerne conto, di sapere ciò che si sta facendo e non essere travolti dalla teologia trinitaria, insomma, come in genere accade. La verità c'è, è una, è trina. Che, come avete immediatamente notato, è sempre e comunque il problema del uno dei molti, che ha interrogato fin da subito: com'è possibile che uno e molti coesistano? Eppure dico una cosa, dicendo una cosa ne sorgono di zeffe, sorgono i molti. Come succede questa cosa? Ecco il genio di Eraclito, l'uno è tutte le cose e non il tutto, come voleva tradurre, dice. L'uno è tutte le cose, è l'unica cosa che possiamo dire. C'è una relazione, a questo punto, che non ha neanche più tanto senso porsi la questione in questi termini. Sono la stessa cosa, lei e in te sono la stessa cosa. Perché se dico qualcosa, non c'è possibilità di separazione.
Se c'è l'uno, ci sono i molti.
Se c'è l'uno, ci sono i molti. Esattamente, perché l'uno è fatto di molti, è quello che Aristotele prova negli analitici secondi, non i primi. L'universale e i particolari, ma l'aveva già detto nel predicamento, nelle categorie, no? La sostanza non è altro che ciò che se ne dice, e questo che è, non è altro, non è una cosa che sta chissà dove. Non è trascendente, no, è ciò che se ne dice, è tutto lì. Ecco perché Porfirio si è dovuto inventare un'altra sostanza che sta lassù. Perché chi non riscopre ha veramente minato le basi stesse del pensiero, cercando di darne invece il fondamento definitivo. Cioè il principio primo. Poi la doxa, vabbè, la doxa si sa. Tutto è niente. Vabbè,
è stato normalizzato.
Sì, il suo tentativo inizialmente era proprio questo, normalizzare, cioè. Però non utilizzando la tecnica utilizzata da Platone e si è trovato a dover fare i conti con il problema del linguaggio, che Platone semplicemente elimina, c'è l'idea lassù che garantisce tutto, basta, bene così, no? Questa garanzia dovrebbe essere universale, sì, ma universale è fatto di molti, e senza i molti non c'è nessun universale. Vabbè, ho posto le basi per un breve saggio di... Lo scrivo o no?
Non c'era proprio una questione semplicissima.
Cosa voleva credersi cose facili, no? E cose che la costringono a cimentarsi col pensiero, con le vette più alte del pensiero. Va bene, non abbiamo letto, ma leggeremo, perché qui si chiama Agostino, e lui continua a volere assolutamente stabilire la separazione delle tre persone. Non c'è verso, lui ha questa cosa in testa e deve assolutamente. Infatti, che cos'è per lui la relazione? È l'amore, che poi è rimasto nel cristianesimo, l'amore come ciò che unisce. La conoscenza no, ma l'amore sì, l'amore mette insieme, ecco, è la relazione. Parla di amore, ma in realtà intende la relazione. D'altra parte è anche comune, il luogo comune, l'amore è la relazione. Va bene, allora mercoledì che proseguiamo la lettura. Era solo per dare uno spunto a Sandro per...
Grazie.
Grazie. Dov'è?